Radio Giornale.
Sarà una Pasqua blindata anche in Germania. Angela Merkel rafforza le restrizioni contro la pandemia, lockdown prolungato fino al 18 aprile. Approvato da Swissmedic ma non ordinato dalla Confederazione. Il vaccino di Johnson & Johnson non previsto per il momento in Svizzera, ma le cose potrebbero cambiare. Ancora una strage negli Stati Uniti, un uomo spara in un supermercato vicino a Denver, almeno 10 i morti. Israele in cerca di una maggioranza stabile, elezioni legislative per la quarta volta in 2 anni, Netanyahu favorito dai sondaggi, ma l'esito resta incerto. In Germania, dopo una seduta a fiume che si è protratta fino a notte inoltrata, la cancelleria e i governatori regionali hanno deciso di prolungare il lockdown fino al 18 di aprile, introducendo regole particolarmente severe per le festività di Pasqua, ci dice di più il nostro collaboratore da Berlino, Walter Rau.
Ancora 4 settimane di lockdown in Germania e misure particolarmente rigide per le festività di Pasqua, quando tutte le attività commerciali e gli uffici resteranno chiusi da giovedì 1 aprile fino a lunedì di Pasquetta. Anche le funzioni religiose in chiese, moschee, sinagoghe, così come qualsiasi tipo di assembramento all'aperto, non verranno consentiti. Le feste private nel giorno di Pasqua verranno limitate ad un solo nucleo familiare che si può incontrare solo con un'altra famiglia e al massimo con 5 persone. Chiunque rientrerà in Germania da un viaggio all'estero dovrà inoltre sottoporsi ad un test anti-Covid. Alberghi, ristoranti e bar resteranno completamente chiusi. Nei comuni dove l'indice dei nuovi contagi supererà la soglia di 100 ogni 100.000 abitanti, le misure verranno ulteriormente inasprite e verrà introdotto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e a bordo dell'auto con più di un passeggero. La situazione è molto, molto seria, ha spiegato Angela Merkel al termine della videoconferenza con i governatori dei 16 Länder. La cancelliera ha lanciato un appello ai cittadini a non viaggiare all'interno del paese per le festività di Pasqua e di rinunciare a vacanze e visite di parenti. Accanto alle attività alberghiere e gastronomiche, resteranno chiusi fino al 18 di aprile anche cinema, teatri, palestre e associazioni sportive, tutte già chiuse fin dallo scorso mese di novembre.
Siamo in contatto con più fornitori di vaccini, questo quanto dichiarato ieri in serata dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica dopo la via libera di Swissmedic al vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson. Il preparato è di più facile gestione e somministrazione rispetto agli altri due già omologati. Non esiste però un contratto di fornitura con la Confederazione. Sentiamo Alessia Fontana.
È un vaccino che utilizza una tecnologia diversa rispetto a quella dei due preparati omologati in precedenza da Swissmedic, quello di Moderna e di Pfizer. Rispetto a loro ha un'efficacia protettiva inferiore. Si è dimostrato capace però di prevenire malattie e decorsi più gravi nella misura dell'85%. Inoltre è monodose, più facilmente conservabile ed è stato testato sulle varianti del coronavirus più problematiche. Alessandro Ceschi, esperto esterno della Task Force Covid di Swissmedic.
Un'efficacia importante che è stata dimostrata anche sulle mutazioni, quindi sui studi effettuati in Brasile e in Sudafrica, dove anche si è vista una efficacia diminuita rispetto alle varianti originali, diciamo così, ma comunque ancora significativa.
La Confederazione, temendo consegne tardive, finora ha rinunciato a bloccarne dei quantitativi. Ieri sera l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica ha dichiarato di essere in contatto con più produttori, ma di non poter entrare nel dettaglio delle trattative. Il vaccino è stato sviluppato in parte anche in Svizzera, presso la bernese Janssen Vaccines, controllata da Johnson & Johnson, di cui ieri un portavoce ha confermato la disponibilità a discutere nel rispetto della strategia vaccinale, dunque anche di approvvigionamento di vaccini della Confederazione. Gli sguardi però in questi giorni sono rivolti anche ad un altro vaccino prodotto con le stesse tecniche, quello di AstraZeneca. Berna ne ha riservate oltre 5 milioni di dosi e dopo il via libera pronunciato dalle autorità europee, ora si aspetta l'esito delle verifiche di Swissmedic.
Raduni selvaggi, insofferenza alle misure sanitarie, soprattutto dal mondo giovanile, sembra emergere sempre più insoddisfazione verso le restrizioni imposte contro la pandemia. Ne parlano i media e i politici dopo i recenti problemi a Lugano, alla foce del Cassarate. Il fenomeno occupa e preoccupa non solo le forze dell'ordine, ma anche i responsabili delle politiche sociali del Canton Ticino, come ci dice Luigi Frasa.
Il perdurare della pandemia sta mettendo a dura prova anche le giovani generazioni, costrette loro malgrado a dipanare contatti sociali. Come interpretare, come intervenire è la grande questione del momento. Per il capitano della Polizia Cantonale Marco Mombelli e per Marco Galli del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, le vie praticabili esistono.
C'è un po' di sofferenza, c'è un momento comunque di difficoltà. Fermo restando, io penso che sia importante sottolinearlo, che la gran parte dei giovani nel nostro cantone sta crescendo senza fare notizia e sta crescendo rispettando le regole, insomma, ecco.
Per noi si tratta innanzitutto di rafforzare quelle che sono le competenze di chi è confrontato con la tematica, quindi pensiamo educatori, animatori, in modo da rafforzare delle possibilità di formazione o di accompagnamento, e si sta lavorando per potenziare i servizi da un lato di protezione ma anche in ambito di lavoro di prossimità.
Intervenire però in maniera coordinata, sottolineano sia Galli che Mombelli.
Come cantone chiaramente questa è una delle nostre priorità, c'è anche una task force apposita su questo tema che sta compiendo delle riflessioni e cercando di avviare delle nuove iniziative.
La tematica giovanile è una tematica molto trasversale, quindi la polizia è una parte interessata laddove per legge deve fare prevenzione, dialogare con i giovani e poi ristabilire l'ordine. La tematica è molto complessa, bisogna che ognuno faccia il suo lavoro dal suo punto di vista, lavorando tutti assieme, tutti in rete, insomma.
Rete di sostegno e non di contenimento, ovviamente.
E vi segnalo che del crescente disagio giovanile legato proprio alle misure anti-Covid si occuperà anche il nostro approfondimento Modem alle 8:20 su Rete 1. Andiamo negli Stati Uniti, sarebbe di 10 morti, tra cui un poliziotto, il bilancio dell'ennesima strage con armi da fuoco nel paese. Una persona ha fatto irruzione sparando contro i clienti in un supermercato di Butler, non lontano da Denver, in Colorado. La polizia ha fermato il presunto autore, rimasto ferito nella sparatoria. I dettagli con il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Ha colpito le prime vittime nel parcheggio. Si vedono almeno due corpi a terra all'esterno del grande magazzino nelle immagini di un testimone che ha documentato l'assalto trasmettendolo in diretta streaming.
We've got injured parties on the ground. There's a shooter, active shooter somewhere. Look, there's... Holy shit.
Erano le 14:30 ora locale, le 21:30 di ieri sera in Svizzera, quando un uomo armato ha iniziato a fare fuoco dapprima all'esterno e poi all'interno di un supermercato di Boulder, alla periferia di Denver. L'unica vittima di cui la polizia ha reso nota per ora l'identità è l'agente Eric Tully, 51 anni, il primo a intervenire sul posto, rimasto ucciso da colpi di arma da fuoco.
As I mentioned, the shooter is currently in custody. He was injured.
Dopo un'ora e mezza di assedio, le forze di sicurezza hanno arrestato il presunto autore della strage, che è rimasto ferito nella sparatoria, come ha confermato il procuratore distrettuale, senza però fornire alcun dettaglio su di lui.
Walked into the pharmacy for him to get a COVID-19 shot. The shooter came in.
Un testimone ha raccontato che sua figlia, un nipote e il genero erano entrati nella farmacia del centro commerciale per il vaccino anti-Covid quando l'uomo armato ha colpito una donna davanti a loro, che hanno poi cercato riparo nascondendosi per oltre un'ora. L'ennesimo massacro riapre qui in America il dibattito sulle armi da fuoco, con i democratici che ancora una volta invocano misure di controllo più severe, per anni respinte dai repubblicani al Congresso.
Spostiamoci ora in Israele, dove il premier uscente Benjamin Netanyahu spera di approfittare dei successi conseguiti contro la pandemia per imporsi nelle elezioni legislative. Oggi il paese torna infatti di nuovo a votare per la quarta volta in poco meno di 2 anni, dopo la breve e fallimentare esperienza del governo di coalizione. E lo fa in un clima di grande incertezza. L'unica cosa certa è che il Likud, il partito nazionalista del premier, otterrà il numero maggiore di seggi, anche se secondo i sondaggi non abbastanza per governare da solo. Da Gerusalemme sentiamo Michele Giorgio.
urne aperte oggi in Israele, dove oltre 6 milioni e mezzo di aventi diritto tornano a votare per la quarta volta in due anni, sperando di mettere fine allo stallo politico. Saranno con ogni probabilità gli indecisi a determinare vincitori e vinti. Il loro peso elettorale sarebbe di 10 seggi. Gli ultimi sondaggi danno in vantaggio con 28-30 seggi sui 120 della Knesset, il Likud del premier di destra Benjamin Netanyahu al potere ininterrottamente dal 2009. Dietro ci sono il partito centrista Yesh Atid e tre formazioni della destra laica o nazionalista religiosa. Insieme dopo il voto potrebbero mettere in difficoltà Netanyahu, ma i loro leader hanno passato la campagna elettorale a scambiarsi accuse. Avranno un peso anche i piccoli partiti che riusciranno a superare la soglia di sbarramento, ma queste sono anche elezioni in tempo di Covid ed il successo in Israele della campagna vaccinale dovrebbe portare parecchi consensi al primo ministro. Le operazioni di voto sono complesse, alle oltre 12.000 urne tradizionali se ne aggiungono centinaia di speciali per i positivi al virus, nei dipartimenti Covid degli ospedali e per i 65.000 elettori in quarantena. Quattro postazioni elettorali sono state allestite all'aeroporto di Tel Aviv per far votare chi rientra nel paese prima di andare in quarantena. Inoltre alcuni droni segnaleranno file pericolose ai seggi. Le urne si chiuderanno stasera alle 22. Subito dopo saranno diffusi gli exit poll.
Nel Niger si è registrata una ondata di attacchi jihadisti, la più sanguinosa degli ultimi anni. Sono almeno 137 le persone rimaste uccise in un attacco compiuto domenica nell'ovest del paese, al confine con il Mali. Altre 66 persone erano rimaste uccise nella stessa zona appena una settimana fa. Alcuni testimoni hanno riferito che uomini armati hanno attaccato vari villaggi sparando all'impazzata e sequestrando il bestiame. Il neopresidente Mohamed Bazoum ha condannato il massacro di civili e dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Siamo ora allo sport, Omar Meshal, con la settimana che vedrà tornare in campo la nazionale di calcio.
Esattamente, la nazionale di Vladimir Petkovic si è radunata ieri a San Gallo per preparare l'esordio nelle qualificazioni mondiali del Qatar 2022, giovedì a Sofia contro la Bulgaria e domenica a San Gallo, avversario la Lituania. Nel campionato di hockey su ghiaccio, 3 le partite in agenda stasera alle 19.45, il Friburgo ospita lo Zugo e poi i derby Berna-Langnau e Ginevra-Losanna. Intanto nel tennis entrambi gli svizzeri impegnati al primo turno del Challenger di Lugano hanno battuto avversari decisamente meglio piazzati nel ranking mondiale, centrando gli ottavi di finale. Dominic Stricker ha avuto la meglio con un doppio 6-4 del britannico Clark, mentre Leandro Riedi ha sconfitto 6-7, 6-4, 6-3 lo spagnolo Mendes Maseiras.
Noi ci fermiamo qui, prossima edizione del Radio Giornale alle 8 su Rete 1, alle 8.30 su Rete 2.